Allora, di nuovo un altro collegamento che facciamo questa mattina, questa volta con la Puglia, l'avevamo annunciato, e quindi buongiorno a te.
Buongiorno a tutti e tutte.
Ecco, allora, questi giorni abbiamo seguito, anche ieri abbiamo parlato della TAP un po', con un compagno con cui abbiamo fatto una corrispondenza che ci diceva alcune cose che io ti accenno brevissimamente, cioè che c'era stato un interesse più allargato con queste ultime iniziative di opposizione all'espianto degli ulivi eccetera eccetera per il gasdotto, per la zona dove insomma deve arrivare il gasdotto, e questo ha dato, veniva interpretato come un buon segno, perché insomma rispetto a un iniziale impasse da parte di parecchie situazioni c'era stata una ripresa della mobilitazione. Dopodiché sui giornali, qualche giornale, non tutti insomma, era venuto fuori che c'erano delle divisioni, che i violenti venivano emarginati, insomma un po' la solita broda che si mette in campo in queste situazioni. Tu che sei giù, che cosa hai potuto constatare, che cosa puoi dirci di, diciamo, sul livello e la sensibilità rispetto a questo problema?
Allora sì, guarda, per cominciare dall'inizio, diciamo il boom che c'è stato di mobilitazione in queste settimane, dal 19-20 marzo fino ad oggi, è un avanzamento e un'accelerazione anche rispetto a tutti gli ultimi anni in cui il movimento No TAP, se così si poteva chiamare, è stato semplicemente da un lato un movimento di opinione, dall'altro un tentativo tramite il comitato No TAP, che ha svolto un lavoro molto efficace di documentazione e comprensione di quello che fosse il progetto della TAP, di battaglia, diciamo per così dire, legale, cioè burocratica, cercando di effettuare ricorsi e cercando di bloccare da quel punto di vista lo svolgimento di quell'opera. In questi anni quindi non ci si è concentrati tanto sulla partecipazione, la mobilitazione attiva, anche perché non c'era un'emergenza di cantierizzazione, emergenza che si è verificata nel marzo scorso, prendendo anche un po' alla sprovvista chi in questi anni, compagni delle varie organizzazioni e collettivi di tutto il Salento, anche il Comitato No TAP stesso, che ha sede ed è di Merendugno, per il comune più colpito da questo prima parte del gasdotto, diciamo che sono stati un po' colpiti dalla sprovvista. Questo è un primo elemento di analisi che mi sembra di capire nelle assemblee di queste settimane si è affrontato e si è cercato di risolvere, tant'è che si è cercato di colmare un po' quel deficit che si è accumulato in questi anni. C'è stato un boom mediatico effettivamente che ha facilitato in qualche modo la partecipazione di centinaia, mi sento di dire, di persone. Io sono sceso solo qualche giorno fa, ma l'effetto si vede ancora, basta anche guardare i video, centinaia di persone hanno frapposto i propri corpi tra la polizia e fondamentalmente gli alberi, e hanno cercato di non far portare via gli alberi. Come risultato pratico si è riusciti a bloccare un minimo, perché di 211 circa, penso di aver capito, perché quei numeri variano sempre a seconda di chi li citi, 211 circa alberi, ne sono stati portati via quasi 170. Quelli che non sono stati portati via sono, da un lato, alberi millenari o secolari, che pare ci debba essere un trattamento differente, e altri che erano già stati espiantati e che sono stati bloccati lungo la statale in una mobilitazione spontanea e di massa veramente di sabato scorso. Altro passaggio ulteriore di questa mobilitazione è stata un'assemblea partecipatissima a Lecce in piazza Sant'Orso domenica scorsa, un'assemblea, possiamo dire, anche da delle retorica anche populista, con la partecipazione passerella di tantissimi sindaci, che però ha portato in piazza migliaia di persone. Il comitato No TAP parlava di circa 5.000 partecipanti, io credo che fossero un po' meno, ma stiamo parlando anche di numeri altissimi, elevatissimi per una zona come quella del Salento, che di lotte di massa, di lotte di questo tipo non ne conosce probabilmente da decenni, o forse addirittura non ne ha mai conosciute. Questo è il primo aspetto, nel senso che c'è una sensibilità. Io, per quello che ho visto nelle assemblee a cui ho partecipato al presidio No TAP in questi ultimi giorni c'è una volontà di partecipazione effettiva che si trasmette poi anche nella partecipazione assembleare, assemblee di 80-100 persone di pomeriggio o come ieri sera sotto il chiaro di luna praticamente, in cui sono tantissimi gli interventi. Io personalmente non ero abituato ad assemblee di questo tipo e denota una volontà di partecipazione. Poi magari entreremo nello specifico di alcune altre cose. Sul lato della divisione che si sta cercando di portare all'interno del movimento stesso, con una demonizzazione mediatica, sono stati compiuti degli errori probabilmente perché probabilmente per inesperienza, probabilmente anche per una pressione forte mediatica, da un lato sono state adoperate delle barricate per bloccare l'accesso ai mezzi che dovevano lavorare sul cantiere e portare via gli alberi. Quello che viene contestato da un sentimento diffuso dalla popolazione locale è più che altro la modalità e non il fatto in sé. Ci sono stati anche degli errori perché il comitato NoTap, ahi noi, questo purtroppo va detto, ma non è che diciamo nulla di non saputo perché comunque l'hanno pubblicato via Facebook e via comunicazioni, ha preso le distanze dall'atto dello smantellamento di una parte di un muro a secco che pare essere millenario e sia ora sotto controllo della sovrintendenza dei beni culturali. Una presa di posizione che ha destato un po' di critiche, anticritiche anzi, nell'assemblea di ieri si è discusso a fondo, come anche nell'assemblea dell'altro ieri si è discusso di queste cose. Credo che però il movimento NoTap stia riuscendo ad avere piano piano una maturità tale anche da capire quale sia il gioco, ovvero piano di pressione mediatica per screditare da un lato chi porta avanti determinate pratiche e per dividere il movimento stesso, ma nelle assemblee si discute e ci si confronta con questa volontà di partecipazione di cui parlavo prima e si riesce anche ad arrivare a una sintesi che vada bene o comunque sia condivisa da tutti. Certo, chiaramente un problema di questo tipo, di divisione, possiamo dire, perché la conosciamo bene da tanti anni, per chi fa politica di buoni cattivi, in questa fase non era il massimo, nel senso che chiaramente crea degli ulteriori problemi, anche perché quello che credo sapranno tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, da qualche giorno e fino almeno sicuro al 19 aprile c'è un blocco dell'espianto disposto dal TAR del Lazio, blocco che dura fino al 19, non si sa ad oggi se continuerà o se poi dal 20 aprile TAP potrà andare di nuovo a lavorare a spiantare gli alberi rimanenti. Sta di fatto che però il movimento con la mobilitazione è riuscito a raggiungere un piccolo risultato. Quello che ne viene fuori è che in questi giorni la mobilitazione è fisiologicamente calata perché non c'era la paura, non c'era l'emergenza, non c'era la presenza di blindati, forze dell'ordine, di uomini e mezzi di TAP che lavoravano sul cantiere. Quindi quello che ha destato un po' di problemi all'interno dell'opinione della popolazione locale è stato l'utilizzo di una pratica di lotta giusta comunque in una fase in cui probabilmente non ce n'era bisogno perché appunto era stato disposto il blocco dal TAR del Lazio. Su questo va anche detto però una cosa, che queste pratiche sono arrivate anche in risposta in un momento in cui la Corte Costituzionale e il Ministro dell'Ambiente si erano a favore dell'opera TAP e quindi c'era il rischio che continuasse a spiantare e soprattutto sono avvenute dopo che si era permesso a TAP di entrare di nuovo al cantiere per ripiantare gli alberi che erano già stati tolti ed erano stati lasciati abbandonati per terra e quindi a rischio fondamentalmente essiccamento o morte. Poi chi è del settore sa, spiega anche molto bene che un albero di ulivo ci mette tantissimo a morire. Quindi il discorso è che sono state pratiche di lotta adottate in una situazione in cui probabilmente da un lato richiedeva anche una risposta. E sul futuro del movimento NoTap, io quello che mi sembra di capire, c'è una potenzialità effettiva, deve probabilmente andare a cercare al suo interno quella capacità politica di capire, leggere bene la situazione, non bruciare le tappe perché, ripeto, il Salento non è abituato alla lotta. In questi giorni c'è stato un gruppetto di valligiani del movimento NoTap che hanno portato la loro esperienza, è stata molto gradita da tantissime persone perché comunque hanno raccontato come si è snodata, come si è sviluppata la lotta in questi 27 anni praticamente. Però bisogna calcolare anche le differenze. Questo è un movimento che è nato in queste settimane e chiaramente deve andare con le proprie gambe, deve seguire il proprio ritmo di una zona che probabilmente la politica di movimento non ha mai fatta, e rispetto alla politica in generale sconta anche un fattore di sfiducia, per cui un compito attuale imminente è anche quello di ridare fiducia alle persone affinché sappiano che quello che si sta facendo come movimento NoDAP è politica vera e propria, è politica diretta dal basso.
Senti, anche ieri insomma abbiamo toccato due aspetti parlando con quest'altro compagno. Uno era, diciamo così, l'allargamento delle tematiche del movimento NoTap a considerazioni di carattere più strutturale, cioè il ruolo della Regione Puglia da un punto di vista delle politiche energetiche, quindi industriali per non dire capitalistiche, che la Puglia è di fatto un hub energetico, insomma, dove c'è già un altro gasdotto in previsione che dovrebbe arrivare addirittura da Cipro, eccetera eccetera, è notizia di questi giorni proprio, e poi la grossissima presenza di impianti di generazione, non solo quelli cosiddetti ecologici, cioè pannelli solari e eolico, ma anche impianti di potenza. Insomma, la Puglia esporta l'80-85% dell'energia che produce con pochissimi benefici sul suo territorio, quindi anche un approfondimento di questi aspetti e quindi una, diciamo così, maggiore incidenza su tematiche che non siano, senza volerle sminuire, esclusivamente limitate al danno al territorio e all'ambiente. Insomma, ecco, questo era un aspetto, e il compagno ci diceva: ecco, questo ci stiamo lavorando, è qualcosa che deve venire fuori, deve maturare. L'altro era sul piano delle iniziative, e si pensava, questo non so se puoi dirci qualcosa di più, di programmare una manifestazione a Bari in occasione del G7 dedicato all'economia.
Allora, su questo aspetto della mobilitazione a Bari, io in queste assemblee cui ho partecipato non ne ho sentito parlare, ne ho sentito parlare all'Atere da altri e con altri compagni che erano già in stato di organizzazione, di ragionamento e di riflessione in questi giorni, appunto nell'ambito del G7. Chiaramente è un discorso che va riportato all'interno dell'assemblea. Io quello che cerco di trasmettere per quanto possibile è che in questi giorni mi sembra di aver visto un certo impasse all'interno dell'assemblea del movimento NoTap, e purtroppo perché concentrati su questo piano di pressione mediatica rispetto alle barricate che sono state rette.
E questo è comprensibile, questo certamente.
No, sì, nel senso che io vorrei anche trasmettere questa cosa, perché discorsi che sono venuti fuori, ed è anche importante tenerli in considerazione. Un ragionamento che fa la popolazione locale è questo, cioè se ci si sta opponendo alla devastazione del nostro territorio non si possono adottare pratiche che portano all'utilizzo e alla distruzione di pezzi della storia, della cultura o dell'ambiente da parte nostra, da parte del Movimento NoTap, per opporsi a quest'opera. Questo è un ragionamento di cui bisogna tenere conto, e che purtroppo ha tenuto un po' in impasse le assemblee che si sono espresse per ore e ore di assemblea, con tantissimi interventi su questo qui. Ecco, in generale l'impasse si è cercato di smuoverlo un po' proponendo iniziative che andassero a occupare questi giorni, questa decina di giorni che ci separano dal 19 aprile, dalla fine quantomeno dalla fine della sospensiva disposta dal TAR, per cercare di ricoinvolgere le persone che sono andate al presidio ad opporsi contro l'espianto degli ulivi. E quindi rimaniamo all'oggi, mi sembra di capire, si rimane su un piano comunque locale. Non credo che ci sia un problema di fondo ad allargare la prospettiva sia di analisi che anche di intervento, perché diciamo che parliamo sempre di persone che qui ci vivono, conoscono bene la situazione, la svolta energetica che ha avuto, per ritornare al primo punto di cui accennavi, la svolta energetica che ha avuto da qualche anno la Puglia, anche di Vendola, è stata importante. Da un lato è passata la retorica dell'energia ecosostenibile, dall'altro è innegabile che tante persone che qua sotto vivono si rendono conto che l'installazione di pannelli solari, se dall'auto serve, dall'altro rischia di avere anche delle ricadute, perché sono stati posti i pannelli solari, come anche le pale eoliche, su terreni che prima erano destinati all'agricoltura. Quindi si è cercato fondamentalmente, e si è riuscito in qualche modo, in un periodo anche di crisi, a spostare una parte della produzione agricola come concessione dei terreni sul fattore energetico. Questo è un discorso che io sento da qualche anno nel Salento, e credo che probabilmente se si riuscisse a smuovere l'impasto e il movimento di questi giorni, si potrebbe tranquillamente adottare come punto di discussione e di crescita anche del movimento TAP. Sulla mobilitazione a Bari, io credo che sia anche compito dei compagni che se ne stanno occupando dell'organizzazione, fra compagni della città e anche altri collettivi del Salento, di riportarlo all'attenzione del movimento NoTap. Ripeto, oggi per esempio c'è un corteo alle 15 organizzato dagli studenti, che chiaramente non vuole parlare solo agli studenti e vuole coinvolgere più persone. Per domani sono state programmate iniziative più ludiche e musicali all'interno del presidio. Quindi si sta cercando di andare su questa strada, di non adagiarsi sul boom mediatico e l'esplosione di mobilitazione e partecipazione che c'è avuta in queste settimane, ma continuare a battere sul ferro finché è caldo e finché diciamo non vengano portati questi ulivi. Perché la piccola parentesi, che una parentesi non è, spero che sia stato già trasmesso nelle altre corrispondenze, quando TAP finirà di portare via gli alberi, però allo stato attuale non c'è un progetto di prosecuzione dei lavori. Cioè, quest'area dove stanno intervenendo, da dove stanno espiantando gli ulivi, è un'area di cantierizzazione, ma che sarà probabilmente interessata fra qualche anno, perché è lo sbocco del microtunnel che arriva dal fondale marino. Questo microtunnel si inizierà a costruirlo esattamente dal fondale marino, quindi stiamo parlando di tempi molto dilazionati. Allo stato attuale pare, perché nulla è certo, TAP non abbia ancora tutti i permessi per iniziare a costruire, quindi la probabilità è che, poniamo il caso, il 20 aprile venga rimosso il blocco e quindi possano espiantare queste ultime decine di alberi, e in pochi giorni TAP può farlo, se non c'è un'opposizione popolare che glielo impedisce. Poi probabilmente i lavori rimangono fermi per qualche mese. Chiaramente su questo bisogna lavorare affinché l'accumulazione che si è ottenuta in queste settimane non vada disperdendosi e sia sempre pronta ad intervenire in un prossimo processo di cantierizzazione.
Sì, certo, insomma, il discorso che hai fatto è molto puntuale, nel senso che questo è una fase del tutto preliminare, insomma, la realizzazione vera e propria dell'opera. Quindi da un lato è importante, ma non è il momento definitivo, insomma, decisivo, insomma, assolutamente.
Certamente. Anzi, cioè, quello che dall'assemblea si sta cercando di far venire fuori, anche per controbattere un po' alla retorica mediatica che si è vista sui giornali, come i salentini a difesa dei propri ulivi, non è semplicemente questo, nel senso che qui interessati in questa fase ci stanno 210 alberi di ulivo. Il problema è che la popolazione non vuole il gasdotto, punto e basta, nel senso che non è una forma retorica quello di parlare di popolazione, perché se 94 comuni su 97 della provincia di Lecce hanno firmato un appello istituzionale, proprio i sindaci l'hanno firmato, contro l'opera del gasdotto, qualche cosa vorrà dire. Il sindaco di Lecce, per esempio, non è assolutamente una persona vicina alle tematiche ambientali, sociali, anzi è una persona, è un esponente della destra, figlioccio di Adriana Poliportone, per chi se la ricorda.
Indimenticabile.
È stato costretto anche lui a firmare questo appello, e questo perché c'è un movimento, a quantomeno un movimento d'opinione, che pressa, che preme affinché anche le istituzioni locali si facciano carico di questa battaglia.
Senti, una domanda a margine. Allora, ho letto in uno dei commenti Forcaioli, ma i pugliesi adesso fanno tutto questo casino per 200 e passa olivi, mentre continuano a venderli, a sradicarli, a venderli. Ora, la questione uscì fuori già anni fa, no? Dell'espianto di olivi a scopi decorativi al nord, eccetera. Ma ti risulta ancora questa cosa? Ne sai qualcosa tu, che continua questo commercio?
A me personalmente no, ma dico per ignoranza mia, quindi non perché non ci sia o non possa esserci. Credo che la critica sia anche riferita alla gestione che è stata fatta da coltivatori diretti più o meno grandi e quindi imprese agricole rispetto anche alla gestione dell'axilella e dell'emergenza axilella, perché questo è un fattore, che un discorso, una riflessione che si sta cercando di legare al movimento NADAP e in questa fase soprattutto di difesa degli ulivi, perché è molto complesso, cerco di dirlo sinteticamente. Quando anni fa venne fuori la questione dell'emergenza axilella, ci fu un'opposizione all'eradicazione degli ulivi, adducendo anche ragionamenti e riflessioni per cui si poteva trattare in altro modo queste emergenze e questo disseccamento degli alberi. La mobilitazione non fu così imponente, perché in quella fase il piano anche di discussione mediatica era che se non si eradicavano gli ulivi, la xylella si sarebbe diffusa a macchia d'olio su tutta la provincia e sarebbero morti milioni di alberi. Questa cosa, devo dire, purtroppo per fortuna è stata rotta, il cambio c'è stato quando la magistratura ha disposto il blocco totale del piano Silletti e quindi ha messo sotto sequestro gli ulivi che erano stati destinati all'eradicazione. Silletti era il commissario governativo inviato per gestire l'emergenza, la magistratura ha fatto un'inchiesta facendo venire fuori diciamo tutta una serie di contraddizioni, mettiamola così, rispetto alla gestione di quell'emergenza. Da lì credo che la partita sia cambiata in termini di comprensione della problematica. Nessuno crede più alla malattia che sta dell'albero, per cui bisognava eradicare veramente milioni di alberi, perché si parlava di una cifra assurda. Aggiungiamoci anche un problema che venne fuori già qualche anno fa e è stato rilanciato in queste settimane. Gran parte degli alberi che dovevano essere eradicati causa xylella sorgevano sul tracciato del futuro gasdotto TAP. Ora, io sinceramente, lungi da me ricorrere a qualsiasi teoria complottista, a qualsiasi dietrologia, però questa cosa crea un effetto molto importante fra la popolazione. Possiamo metterla in termini molto semplici: TAP ha voluto sfruttare l'emergenza della xylella per volgerla a proprio favore e risolvere la partita dell'eradicazione degli ulivi già qualche anno fa, piano che non gli è riuscito, anche per l'intervento della magistratura, che è andata sicuramente a occupare uno spazio che non è stato riempito con le capacità mobilitative di compagni solidali e persone che si opponevano all'eradicazione degli ulivi. Io credo, ho fatto questo discorso per dire che credo che anche quel commento Forcaiolo di cui parlavi si riferisse a quello, e cioè a tante persone, a tanti proprietari terrieri che non si sono minimamente occupati di curare i propri alberi, ma hanno incassato soldi per farli eradicare, perché il piano dei Silletti del commissario prevedeva una multa in caso non si fossero eradicati gli alberi infetti da xylella, e prevedeva anche un finanziamento economico per ogni albero espiantato. Quindi credo che anche si riferisse a quello.
Va bene, io direi che abbiamo detto parecchio, quindi ti ringraziamo e, come si dice in questi casi, ma non è formale, la lotta continua e quindi noi la continueremo a seguire. Ok, va bene.
Ciao. Io rilancio e dico che ci saranno altre iniziative, appunto questo pomeriggio c'è il corteo a Lecce, domani ci saranno altre iniziative, quindi chi da fuori il Salento vuole raggiungere il presidio e provare a dare una mano è invitato chiaramente a mettersi in contatto anche tramite social network, che stanno funzionando abbastanza bene con chi qui sta portando avanti la protesta.
D'accordo, ciao, grazie.
Ciao.
Beh, fra l'altro mi è venuta in mente una cosa rispetto al fatto che la Puglia adesso c'è l'attacco agli ulivi. ricordava il compagno la questione della xylella, per niente limpida, tutt'altro. E poi c'è la questione, se ne è parlato molto ieri mattina, del fatto che la Puglia esporta, se non erro, l'80% dell'energia che produce, e quindi tutta questa invasione, chi va lì se ne accorge tranquillamente di tutti gli impianti solari, le pale eoliche, eccetera eccetera. Ma io volevo ricordare anche un'altra cosa che ha ormai più di 30 anni, la questione del metanolo nel vino, che fu scoperto in alcune aziende vinificatrici, soprattutto piemontesi, ma anche lombarde e ligure e liguri. Questa è una sostanza assolutamente nociva, provocò morti e cecità fra l'altro, e all'epoca si disse che la colpa era del vino pugliese, che veniva, che è vero che viene comprato da queste aziende, perché il loro vino a bassa gradazione, quello pugliese ce l'ha alta, e quindi per aumentare lì, insomma, come un altro modo di continuare una colonizzazione del sud anche d'Italia, che non è mai finita. Allora si sputa sul terrone, no? Ma poi quando ci serve il vino dove c'è il sole, e quindi la gradazione è più alta, non solo si compra, ma poi appunto si accusa anche di queste nefandezze.
Certo, mettiamola la canzone di Iannacci, Daghe Alterun Fandango.
Vabbè, adesso adesso abbiamo insomma finito questa mattinata molto intensa, e quindi alle 12:38 chiudiamo qui questa prima parte delle trasmissioni di Radio Onda Rossa. Nel salutarvi vi ricordiamo nuovamente tutti i nostri contatti, e nonché le nostre esigenze economiche, chiamiamole così. 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info la nostra mail, il sito www.ondarossa.info dove trovate le trasmissioni redazionali e le notizie e le iniziative, e dove soprattutto potete non solo ascoltare attraverso streaming cliccando su ascolta la diretta se non siete raggiunti e raggiunte dal segnale in FM, ma trovare tutte le modalità, anche qui un click questa volta su Sostieni, le modalità per contribuire alla vita di Radio Onda Rossa, che da 40 anni non ha pubblicità, non ha nessuna forma di finanziamento esterna, ma si basa appunto soltanto sull'aiuto che ci dà chi ci ascolta e anche chi trasmette, lasciatemelo dire. E quindi vi salutiamo per questa mattina, e un saluto ovviamente sempre molto particolare e affettuoso va a chi ci ascolta da dietro le sbarre o anche agli arresti domiciliari, e a volte ci scrive anche dalle carceri ringraziandoci per la compagnia che facciamo loro.